Allora iniziamo quando sono le 11:13, abbiamo chiuso la rassegna stampa di oggi e procediamo in questa mattinata con un redazionale che rimane in realtà in tema, rimane nel tema della giornata di lotta, insomma del pomeriggio di lotta che ci aspetta. Proviamo un attimo a contribuire appunto a smontare pezzo per pezzo la retorica sionista, la retorica di Israele. Lo facciamo dal punto di vista del pinkwashing israeliano, quindi questa strumentalizzazione delle lotte, delle battaglie della comunità LGBTQIA+ per validare, giustificare e ripulire, possiamo dire, l'immagine del colonialismo di insediamento israeliano e della retorica sionista. Lo facciamo, diciamo, abbiamo cercato di raccogliere un po' di voci, un po' di contributi, siamo partiti appunto da cose scritte di cui poi vi parleremo, anche cercando un po' di riprendere dei pezzi di un ragionamento, quello sul pinkwashing israeliano, che in realtà è un discorso vecchio, cioè da molto tempo e da decenni ormai che Israele punta su questo tema per accreditarsi nei fori, negli scenari internazionali. È da molto tempo che le persone LGBTQIA+ palestinesi e alleate in giro per il mondo ne contrastano gli effetti, ne contrastano i contenuti e le retoriche. Quindi ne parliamo oggi durante il genocidio in corso a Gaza e la guerra in Palestina, ma ne parliamo già da molto tempo. Questo per dire, non è una cosa nuova chiaramente, però insomma è un contributo interessante a quello che sta succedendo oggi. Iniziamo questo redazionale leggendo la traduzione in italiano di un appello di liberazione da parte di persone queer in Palestina. Lo faremo a più voci perché è un appello un po' lungo, ma ci sembrava interessante aprire non con la nostra voce, ma con la voce, diciamo, con questo appello. Scriviamo questo appello da lavorator, student, contadin, genitor, da palestinesi queer. Questo lo specifichiamo non perché il nostro essere queer renda eccezionali le nostre posizioni, ma perché allo stesso modo in cui siamo stati emarginati in quanto queer, ora stiamo affrontando tattiche coloniali patriarcali che cercano di alienarci ulteriormente in quanto palestinesi queer. Trovare le parole e l'energia è per noi uno sforzo enorme. Siamo disgustate dal fatto che in questi momenti di spettacolare brutalità e carneficina proiettata sui corpi del palestinesi, tra cui stupri, torture e mutilazioni, siamo distolte dal lutto e dall'organizzazione per avanzare una richiesta.
Dal 7 ottobre siamo state testimoni di un genocidio accelerato che si sta svolgendo nella striscia di Gaza e in tutte le parti della Palestina, palesemente e pubblicamente dichiarato in numerose occasioni da figure governative e militari israeliane. La brutalità e la portata letale delle atrocità commesse dallo Stato israeliano e da chi lo sostiene producono condizioni sempre più strazianti per coloro che rimangono in vita in Palestina, ogni giorno, ovunque. Questa brutalità è stata sostenuta storicamente e tutt'oggi attraverso il continuo supporto economico, militare, diplomatico e politico di leader mondiali. Prendiamo atto, documentiamo e raccontiamo le centinaia di massacri catastrofici avvenuti negli ultimi 75 anni per mano della furia annichilente del regime sionista, da Deir Yassin al massacro di Tantura del 48, su cui si basa la fondazione di Israele, al massacro di Kafr Qassem del 56, a Sabre Shatila nell'82, e questo solo per citarne alcuni. Nessun movimento politico e sociale di liberazione può ottenere la vita e la dignità se si allinea con la macchina di morte e genocida di Israele. Israele è fondato sul sangue e si mantiene attraverso il sangue.
In questo periodo, e in linea con lo sfruttamento di lunga data di politiche identitarie liberali, Israele ha strumentalizzato i corpi queer per contrastare qualsiasi supporto alla Palestina e qualsiasi critica al progetto coloniale. Le israeliane, politici, organizzazioni e civili hanno mobilitato dicotomie coloniali come civilizzato e barbaro, umano e animale e altri binari disumanizzanti per legittimare gli attacchi alle persone palestinesi. Attraverso questa retorica coloniale, Israele cerca di radunare e mobilitare il sostegno dei governi occidentali e delle società liberali, dipingendosi come una nazione che rispetta la libertà, la diversità e i diritti umani, che sta combattendo una società mostruosa e oppressiva. Questo lo ha reso chiaro la dichiarazione del primo ministro di Israele. C'è una lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra l'umanità e la legge della giungla.
Mentre queste dichiarazioni genocide e palesemente razziste prendono la scena, le attiviste in Palestina e a livello internazionale stanno venendo messi a tacere, molestate, detenute, criminalizzate. Lavoratori vengono licenziate dai posti di lavoro e studenti sospesi dall'università. Attiviste femministe queer, in solidarietà con la Palestina e in tutto il mondo, stanno affrontando attacchi e molestie da parte di sionisti, con la premessa che coloro che sostengono la Palestina sarebbero stuprati e decapitati dal palestinesi per il solo fatto di essere donne e queer. Eppure il più delle volte lo stupro e la morte sono ciò che le sioniste desiderano per le donne e le persone queer che sono solidali con la Palestina. Le fantasie sioniste di corpi brutalizzati non ci sorprendono, perché abbiamo sperimentato la realtà della loro manifestazione sulla nostra pelle e sul nostro spirito. Eppure non smettono di accelerare la loro esplicita veemenza. Diventa sempre più assurdo quando tali immagini vengono costruite contro la società palestinese, alla luce delle innumerevoli testimonianze, rapporti e documentazioni di violenza sessuale che i palestinesi hanno dovuto affrontare durante i 75 anni di occupazione militare di Israele. Dalle migliaia delle prigioniere palestinesi, uomini e donne sottoposte a torture sessuali e stupri dalla nascita di Israele fino a oggi, alla violenza quotidiana e crescente dei coloni contro le palestinesi in Cisgiordania, al civil israelian che, come trend di TikTok, si filmano mentre torturano palestinesi rapit, e ai più recenti filmati strazianti pubblicati sui social media dei soldati israelian che documentano i livelli delle torture e gli abusi sessuali che soldati e colon infliggono ai nostri corpi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dal loro genere. Tutte le forme di violenza, compresa quella sessuale, fanno sistematicamente e strutturalmente parte della dominazione sionista sulla vita palestinese. Eppure la società israeliana continua a strumentalizzare l'identità queer per giustificare la guerra e la repressione coloniale, come se le bombe, i muri dell'apartheid, i fucili, i coltelli e bulldozer fossero selettivi rispetto a chi colpiscono in base alla sessualità e al genere.
Rifiutiamo la strumentalizzazione della nostra identità queer, dei nostri corpi e della violenza che affrontiamo come persone queer per demonizzare e disumanizzare le nostre comunità, soprattutto al servizio di atti imperialisti e genocidi. Rifiutiamo che la sessualità palestinese e gli atteggiamenti palestinesi verso diverse sessualità diventino parametri per conferire umanità a qualsiasi società colonizzata. Meritiamo la vita perché siamo umani, con la moltitudine delle nostre imperfezioni, e non per la nostra vicinanza ai modi coloniali di umanità liberale. Rifiutiamo le tattiche coloniali e imperialiste che cercano di alienarci dalla nostra società e di alienare la nostra società da noi sulla base della nostra identità queer. Stiamo combattendo contro sistemi di oppressione interconnessi, tra cui il patriarcato e il capitalismo. E i nostri sogni di autonomia, comunità e liberazione sono intrinsecamente legati al nostro desiderio di autodeterminazione. Nessuna liberazione queer può essere raggiunta con la colonizzazione, e nessuna solidarietà queer può essere promossa se rimane cieca di fronte alle strutture razziali, capitaliste, fasciste e imperialiste che ci dominano.
Chiediamo alle attiviste, ai collettivi queer e femministe di tutto il mondo di essere solidali con il popolo palestinese nella sua resistenza allo sfollamento forzato, al furto di terra e alla pulizia etnica, e nella sua lotta per la liberazione delle sue terre e del suo futuro dal colonialismo sionista. A questo appello non si può rispondere solo condividendo dichiarazioni e firmando lettere, ma impegnandosi attivamente nelle lotte decoloniali e di liberazione in Palestina e in tutto il mondo. Le nostre richieste inequivocabili sono le seguenti:
rifiutate i finanziamenti israeliani, rifiutate la collaborazione con tutte le istituzioni israeliane e aderite al movimento BDS. Sciopero, in silenzio pubblicamente rifiutate che il vostro lavoro sfruttato venga usato per mettere a tacere l'attivismo palestinese o per finanziare, sostenere e approvare la colonizzazione militare e il genocidio. Fate quello che le persone queer anticoloniali hanno fatto per decenni: riprendetevi la narrazione e stabilite i termini della conversazione, questa volta sulla Palestina. Quello che sta accadendo in Palestina è un genocidio, Israele è un'occupazione coloniale, quella palestinese è una società occupata e colonizzata militarmente. Secondo secondo il diritto internazionale Israele non ha il diritto di difendersi dalla popolazione che occupa, mentre i palestinesi hanno il diritto di resistere alla loro occupazione. Chiedere il cessate il fuoco è il primo passo per chiamare in causa Israele per i suoi crimini contro l'umanità. Dobbiamo anche chiedere la rottura dell'assedio su Gaza e lo smantellamento dell'occupazione sionista di coloni. Contattate le vostre rappresentanti locali per fare pressione affinché smettano di finanziare il genocidio e mettano fine al loro sostegno militare, diplomatico e politico a Israele. Alzate le vostre voci contro la criminalizzazione continua della solidarietà con la Palestina e la proiezione coloniale e islamofobica dell'antisemitismo europeo sulle voci palestinesi e razzializzate, come stiamo vedendo in particolare in Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania. Bloccate le strade, organizzate un sit-in nella vostra stazione centrale, interrompete il flusso del commercio. La condiscendenza è una scelta.
Noi palestinesi queer siamo parte integrante della nostra società e vi informiamo. Dai vicoli pesantemente militarizzati di Gerusalemme alle terre bruciate di Uwara, alle strade sorvegliate di Jaffa, passando per i muri di assedio di Gaza, la Palestina sarà libera dal fiume al mare. Noi, sottoscritte palestinesi alleate, amplifichiamo l'appello di liberazione delle persone queer in Palestina. E poi c'è il riferimento a queerinpalestine.noblogs.org, dove è stato pubblicato questo appello in lingua e in traduzione italiana, che è quella che vi abbiamo letto.
Abbiamo cercato di raccogliere, appunto, come dicevamo, alcuni testi, ma anche delle voci di compagni e compagni e compagni che, insomma, sulla questione del pinkwashing israeliano si sono interrogate e interrogati da tempo. Ovviamente il nostro posizionamento è quello di persone occidentali, quindi il focus di questo redazionale sostanzialmente è come la retorica del pinkwashing israeliano sia prevalente in Occidente, sia costruita insieme all'Occidente, quindi è il punto di vista nostro occidentale. Per farlo, insomma, diciamo, abbiamo raccolto vari contributi. Non so se vogliamo già mandare il primo. Ok, allora il primo contributo che mandiamo è un audio che ci ha inviato una compagna che da tanti anni si occupa di Palestina, ha scritto di Palestina, ha lottato e lotta a fianco del popolo palestinese, a cui noi abbiamo chiesto, insomma, di inviarci, visto che non poteva venire qui con noi, una riflessione dal suo punto di vista su il pinkwashing israeliano, cercando un po' di ritracciarne le origini, un po' la storia, ma soprattutto l'assoluta e strutturale funzionalità rispetto al progetto di colonialismo di insediamento.
La compagna di cui adesso vi manderemo il contributo è Cecilia Dalla Negra. Lo dico perché questo mi permette anche di ricordare un appuntamento che c'è domani al Forte Prenestino. Decolonizzare la Palestina è un appuntamento, appunto, per domenica 28 alle ore 14, una tavola rotonda a cui partecipano il Movimento Studenti Palestinesi, Gaza Freestyle, Lampi di Centocelle, Casale Garibaldi, moderato appunto da Cecilia Dalla Negra. È il laboratorio di lotti alla gentrificazione del Forte Prenestino che ha organizzato questo appuntamento per parlare della resistenza palestinese e del perché la decolonizzazione della Palestina riguarda tutti. Quindi, insomma, vi volevamo dare anche questo appuntamento e adesso andiamo al contributo della compagna che appunto risponde alla nostra domanda. Lo riepilogo perché ci ho messo un sacco di tempo a arrivare a trovare la risposta alla domanda su come sono nate, su come sono state costruite le retoriche, diciamo, di washing basate su genere, orientamento sessuale, sessualità, eccetera, da Israele. E quindi vi facciamo ascoltare questo contributo.
Ma in realtà la retorica di Israele, paese progressista e baluardo delle libertà occidentali, è insita nella natura stessa su cui si fonda la creazione dello Stato di Israele e, nella fattispecie, il suo progetto coloniale. Come tutte le imprese coloniali, infatti, anche quella sionista si è nutrita di tutto il classico dispositivo narrativo dello scontro di civiltà, della missione civilizzatrice, della retorica della civilizzazione contro la barbarie, essendosi sempre presentato ed essendo sempre stato percepito e sostenuto dall'Occidente appunto come un baluardo di civiltà in terra musulmana e dunque barbarica. Possiamo quindi serenamente affermare che l'impresa sionista in generale e le caratteristiche razziste e suprematiste dei governi israeliani attuali si fondino in modo specifico su questo tipo di retorica e di dispositivo narrativo. In questo senso, nel corso degli anni sono stati poi ripetutamente utilizzati e strumentalizzati una serie di altri discorsi, tra cui sicuramente quello della liberazione delle donne, del femminismo occidentale di stampo liberale e neocoloniale, ed è stato fatto ampissimo ricorso anche a tutto il corollario tipicamente islamofobico dello scontro di civiltà. Ora, in questo quadro si è inserita senza grandi difficoltà naturalmente anche la strumentalizzazione delle battaglie delle comunità queer, LGBTQI+, e la costruzione di un immaginario nel quale Israele si è sempre presentato come paese particolarmente queer friendly, in chiara contrapposizione con la costruzione di un altro, che in questo caso è la Palestina, rappresentato come barbaro, arretrato, retrogrado, patriarcale, nemico di tutte le comunità non eteronormate, ovviamente in chiave islamofobica. In realtà questo è un tema su cui la comunità queer, i collettivi femministi, LGBTQI+, palestinesi si battono da tantissimi anni, almeno dall'inizio degli anni 2000, e denunciano proprio questa pratica, questo dispositivo retorico che viene definito pinkwashing, che non solo appunto contribuisce a diffondere un'immagine di Israele molto distante dalla realtà, attraverso cui si ripulisce, diciamo, di tutta una serie di crimini che commette, ma contribuisce anche all'invisibilizzazione di queste realtà queer LGBTQI+, che in Palestina invece attraverso battaglie che durano almeno dall'inizio degli anni 2000, quindi da tanto tempo, sono molto presenti, sono presenti all'interno della società, all'interno della comunità, hanno un ruolo all'interno del movimento femminista e anche in quello anticoloniale di liberazione nazionale. Sono movimenti che fortunatamente stanno emergendo, o sarebbe meglio dire riemergendo, anche grazie all'uso diffusissimo che si sta facendo in questo periodo delle piattaforme social, proprio da quando è iniziata questa campagna di genocidio su Gaza, e che stanno esprimendo dei posizionamenti assolutamente importanti, molto radicali anche rispetto all'attualità. Sono stati tantissimi gli appelli che in questi 3 mesi queste realtà hanno rivolto alle comunità queer LGBTQI+ di tutto il mondo, proprio per smascherare questo dispositivo, e lo slogan che viene utilizzato prevalentemente è "There is no pride in genocide". Quindi quello che viene chiesto in questo momento è di vedere, di visualizzare questo dispositivo del pinkwashing, di smascherarlo e di schierarsi in modo politico molto chiaro contro queste pratiche genocidiarie israeliane e contro tutto questo processo di invisibilizzazione invece del lavoro delle comunità queer, che resta ancora molto poco raccontato.
E torniamo in diretta a questo punto dallo studio per dire che questa questione, insomma, del pinkwashing, come si diceva prima, è una questione molto, che ha radici molto lunghe nel tempo, che non è come dire uno sguardo di nicchia marginale, perché sono politiche su cui lo Stato di Israele, in particolare attraverso il Ministero del Turismo, ha investito molto anche nella quotidianità, non solo nella costruzione, diciamo, delle retoriche dei momenti di picco come questo. Perché la politica del washing in generale è praticata da molto da Israele, in generale intendo darsi una ripulita parlando di ambiente, parlando di donne, parlando di persone LGBT, parlando di diritti umani, parlando del socialismo, del primo sionismo, eccetera. Sono tutte strategie retoriche messe in campo, e una molto importante è questa. L'altra cosa che come cappello volevo aggiungere è che questo discorso negli ultimi ormai più di 20 anni sta dentro quel discorso generale che è stato costruito, diciamo, da Stati Uniti, Europa e Israele, dello scontro di civiltà, insomma quella costruzione ideologica che è stata tirata fuori dal cappello ai tempi, diciamo, nel 2001, quindi tra Torri Gemelle e guerra in Afghanistan, da quel momento nelle democrazie occidentali è cominciato anche una sorta di di chiamata in armi delle persone LGBTIQ e gay maschi in particolare. Qui è stato dato il nome di omonazionalismo, in particolare da Jasmine Puar, che è una ricercatrice black statunitense, per reclutamento intendo dire alimentare le retoriche di un occidente civile contro un oriente incivile, di un occidente aperto contro un oriente chiuso e retrogrado, costruendo, come dire, un paradigma molto rigido in cui dalla parte dell'occidente proteggerebbe le persone, le donne, le persone LGBT, mentre l'oriente, l'Islam sostanzialmente, chi è l'oriente? Chi sono per esempio i migranti? Chi sono in questo caso i palestinesi? Sono maschi omofobi e sessisti, cioè viene presentato come un unicum. Prima conseguenza di questa retorica è la cancellazione delle donne e delle soggettività LGBTQ di altre parti del mondo, aggravando la loro situazione. Seconda evidente conseguenza è appunto l'arruolamento, l'embedded a questo punto di alcune soggettività, che ovviamente non è che ci stanno nel loro grosso, ma il tentativo è questo.
Assolutamente, questo questa retorica ovviamente è la retorica che Israele vende sulla scena internazionale, perché poi se andiamo a vedere com'è strutturata la società israeliana al suo interno, ricordiamo appunto che Israele è uno stato che etnocratico, comunque confessionale, nel senso che addirittura in tempi recenti, mi sembra nel 2018, comunque ha previsto una riforma della sua carta costituzionale, della sua costituzione, il suo atto fondante, riconoscendo sostanzialmente Israele come uno stato ebraico, quindi un colonialismo di insediamento che mira a costruire, rubando terre alle popolazioni autoctone, uno stato ebreo per gli ebrei. Questo vuol dire sostanzialmente che è uno stato religioso, e l'ebraismo, come tutte le religioni, ha delle componenti importantissime di misoginia e omolesbo-bitransfobia, che quindi esistono all'interno di Israele, e ovviamente questa retorica che viene venduta sulla scena internazionale non si applica minimamente alle persone arabe che vivono dentro Israele.
Tanto che, se vogliamo portare un esempio pratico, insomma, per esempio quest'anno, cioè anzi l'anno scorso, nel 2023, parliamo di Pride, perché c'è sempre una grande retorica sul Pride di Tel Aviv, sul fatto che Tel Aviv al Pride invece paesi limitrofi uccidono le persone LGBT, questo più o meno è quello che si dice. Vado brevemente su una testata che si chiama gay.it: luce ombre del Pride militarizzato di Gerusalemme, dispiegamento di forze dell'ordine a difesa dell'odio LGBTQIA degli ebrei ultraortodossi che sono al governo con Netanyahu. Quindi per fare un Pride a Gerusalemme c'è bisogno di difendere il corteo con l'esercito da parte delle forze che sostengono il governo di Netanyahu, per dire una cosa concreta, insomma.
E comunque abbiamo anche assistito a episodi di aggressione molto gravi che hanno portato anche alla morte di persone LGBTQIA+ all'interno del Pride di Tel Aviv da parte appunto delle componenti ultraortodosse della religione ebraica in Israele.
E anche gli attacchi alle persone LGBT israeliane stanno aumentando negli ultimi anni, almeno negli ultimi 5-6 anni sono sempre in netto aumento, questo ce lo dicono le associazioni israeliane. Dunque anche la retorica che dice che Israele è un posto sicuro per le persone LGBTQ israeliane stesse è falso, e quindi pensate come possa essere un falso quello che è un paese accogliente per chi non è israeliano.
Anche perché un paese estremamente militarizzato come Israele, basato sulla partecipazione all'esercito di tutta la popolazione sostanzialmente e sulle armi ovunque, noi sappiamo benissimo che non può essere un paese sicuro, per come intendiamo noi la sicurezza per donne, soggettività LGBTIQ. Quello su cui si va a puntare sono normative di legge che, per esempio, che ne so, è il riconoscimento
delle unioni civili,
soprattutto in relazione all'esercito. cioè quindi allo status di vedove o vedovi per mogli, mariti, lesbiche, gay, o al fatto di poter essere visibili e di infangare la bandiera, questo infangare lo dico io, la bandiera Rainbow portandola sui carri armati che vanno contro i palestinesi. Questo a volte è successo.
Ma è famosa questa foto di due postata, no? Dalle forze di difesa israeliane qualche anno fa, che ritraeva su Facebook due militari israeliani maschi di spalle, mano nella mano, uno con un mitra, che passeggiavano in una strada probabilmente tranquilla al centro della strada e ripeto sul profilo Facebook dell'IDF. Questo è stato molto attaccato perché poi alla fine appunto chi ha studiato e studia, sta studiando il pink washing che Israele sta facendo era un classico esempio. Si è scoperto poi che queste due persone, questi due uomini non erano dell'esercito ma probabilmente dell'ufficio stampa, magari uno di questi non era neanche gay, come dire, spacciare per un paese accogliente anche nelle forze armate e le persone LGBT appunto rientra nel fatto che è tutto visto all'interno di quello che è la funzione, che è la colonizzatrice di Israele.
Ma arriviamo a qualche radice storica questo conflitto, che appunto ha la sua attualità nel fatto che il Ministero degli Esteri ha investito molto denaro nella costruzione di un brand Israel che ha giocato su queste tematiche e sullo slogan del paradiso gay. Con quadro storico andiamo innanzitutto a dire molto brevemente, insomma, che le leggi anti-omosessuali in Palestina sono un lascito del protettorato inglese, e questo è un altro, un'altra costante della colonizzazione europea. Anche in Africa la persecuzione attiva delle persone LGBT nasce con la colonizzazione, viene portata dall'Europa. Per quanto riguarda questo, ma in realtà non solo questo contesto, in realtà tutto il contesto di contrapposizione occidente-oriente, contrapposizione all'Islam, si fonda su anche su un paradosso, cioè sul fatto che se risaliamo alla fine Ottocento, all'inizio del Novecento, il paradigma era rovesciato, cioè la retorica occidentale contro l'Oriente era una retorica contro la devianza sessuale, quindi portando l'Europa, l'Occidente, portando la bandiera dell'eteronormatività, accusava i paesi islamici sostanzialmente di una
effeminatezza,
lascività, insomma si adombrava dietro diciamo l'omosessualità, che anche l'Islam in certe parti del mondo poi sia effettivamente cambiato rispetto a questi temi è un altro dato di fatto, cioè un prevalere dell'Islam wahabita di derivazione dall'Arabia Saudita, che è arrivato per esempio in tanti paesi dell'Africa, ma è anche un altro fatto come oggi, proprio a causa della strumentalizzazione dei corpi e delle vite LGBTQ in questi paesi, alcune retoriche di islamisti fondamentalisti vengono accolte per il loro portato anticoloniale, cioè nel senso che siccome i paesi occidentali usano la retorica dei diritti delle persone LGBT in paesi africani, come in Palestina, come più largamente in Medio Oriente, diventa gioco facile per le parti più oltranziste dell'Islam dire: vedete, tutto questo lo portano gli occidentali, tutto questo fa parte del colonialismo, aggravando di nuovo da parte dei paesi occidentali attraverso le loro lunghe mani, che sono fatte di esercito ma anche di organizzazioni faccio un nome, USAID, che lavora molto su questo, allungando appunto con le loro lunghe mani, poi alla fine, come dire, di nuovo aggravano la situazione delle persone LGBT in questi paesi.
Sì, allora innanzitutto possiamo forse fare riferimento a diciamo questa autoproduzione da cui stiamo un po' attingendo per strutturare, diciamo, per tenere un filo del discorso di questo redazionale, che è un'autoproduzione uscita da poco per nel dicembre del 2023, appunto, per edizioni Anarcoqueer, che si chiama Decolonizzare la Palestina attraverso la storia e il rainbow washing di Israele, che diciamo dopo una prima la traduzione di testi diciamo in italiano, che è una traduzione appunto di testi in italiano, che dopo una prima ricostruzione diciamo della storia, l'evoluzione e le origini e cosa implica nell'oggi del progetto di colonialismo di insediamento israeliano, cerca un po' di smontare pezzetto per pezzetto il rainbow washing di Israele. Quando parliamo di rainbow washing, in questo caso non facciamo riferimento solo al pink washing, quindi quel rainbow non intende la bandiera arcobaleno, ma un washing, diciamo, quindi una costruzione di una retorica legittimante sulla scena internazionale nel mondo occidentale del progetto sionista, che è fatta di tanti pezzettini, di cui il pink washing è uno dei colori, ma poi appunto in questa autoproduzione trovate tutta una carrellata di esempi e anche di esempi di come questa retorica si costruisce. Quelli, insomma, che a noi interessano di più in questa sede, non perché gli altri non siano assolutamente di rilievo, sono da un lato appunto il pinkwashing, quindi quello di cui abbiamo parlato finora, ma anche il purple washing. Il purple washing tendenzialmente è la stessa operazione retorica, però applicata alle rivendicazioni femministe e ai diritti delle donne. Diciamo anche in quell'ambito lì, sostanzialmente Israele si pone, si propone, viene legittimato come paladino, paese paladino dei diritti umani, dei diritti occidentali in un Medio Oriente retrogrado e oscurantista. E effettivamente questo testo che è stato tradotto, che insomma ricostruisce così attentamente tutte le componenti di questa retorica sionista, è molto utile, perché da un lato ci permette di capire come viene costruita l'alterità assoluta della popolazione palestinese, schiacciata sostanzialmente su una retorica islamofobica che fa dell'altro arabo e quindi necessariamente musulmano un nostro alter ego, sostanzialmente, che attenta e minaccia alla nostra tranquilla e placida vita occidentale, insomma strettamente collegata a questo discorso qui, a quello sul femmonazionalismo di cui tante volte abbiamo parlato, di cui il femminismo bianco occidentale purtroppo è pregno, è denso, l'abbiamo visto anche, diciamo, anche dopo il 7 ottobre, per esempio in Francia, fortemente, come qualsiasi punto presa di parola in favore o a sostegno della popolazione palestinese sia stato non solo avversato da parte del governo, ma anche vere e proprie manifestazioni proibite, come quella a cui doveva partecipare Judith Butler, organizzata da François Vergès insieme a Angela Davis, con l'accusa di essere conniventi rispetto a Hamas, che è un'organizzazione terroristica che opprime le donne, che ha stuprato le donne israeliane. Quindi diciamo un femminismo che viene in qualche modo strumentalizzato per portare avanti un'agenda imperialista e coloniale. E diciamo il pinkwashing ovviamente è più o meno lo stesso meccanismo. Interessante appunto in questa autoproduzione poi il racconto, per esempio rispetto al pinkwashing, di quanto sia, come dicevamo prima, appunto la società in realtà israeliana fortemente omolesbo-bitransfobica, in quanto società confessionali, in cui appunto la partecipazione per esempio all'esercito viene vista un po' come un modo per le persone LGBTQIA+ israeliane per accaparrarsi un posto al sole all'interno della retorica nazionalista. È proprio il principio classico dell'omo nazionalismo, cioè le persone LGBT devono ambire a una normalizzazione all'interno della comunità nazionale, della cittadinanza intesa in termini identitari, e per farlo devono diciamo far perdonare un po', tra virgolette, la loro eccentricità rispetto alla norma, conformandosi pienamente al resto della normalità, quindi la difesa della nazione, il lavoro, l'asservimento al capitalismo, la riproduzione di modelli eterosessuali di famiglia, l'unicità dell'amore di coppia e anche la possibilità di creare delle famiglie. E di questo, diciamo, all'interno di questa autoproduzione viene riportata per esempio l'analisi di Sarah Schulman, che è una pensatrice e docente statunitense, che dice: nel complesso Israele è una società profondamente omofoba, il dominio dei fondamentalisti religiosi, il sessismo e la vicinanza alla famiglia, l'oppressione familiare rendono la vita molto difficile per la maggior parte delle persone dello spettro LGBT in Israele. E ovviamente, diciamo, e con questo, insomma, mettiamo un po' di effettivamente di temi sul tavolo. Il punto è, quindi, da un lato, quanto sia veramente inclusiva, per utilizzare un termine che poco ci piace, la società israeliana, ma anche come vengono trattate le persone LGBTQIA+ che stanno nelle carceri israeliane ma sono palestinesi, come vengono trattate le persone arabe che vivono in Israele, che sono donne, sono anche donne, sono anche persone LGBTQIA+, e poi come possa pensarsi una lotta di liberazione LGBTQIA+ in un regime di occupazione militare, sorveglianza costante, deprivazione dei mezzi fondamentali per sopravvivere, come avviene all'interno della striscia di Gaza. Che tipo di liberazione ci immaginiamo in un contesto come quello delle colonie in Cisgiordania, in cui il progetto coloniale israeliano sostanzialmente impedisce alle persone palestinesi di continuare a vivere sui territori che vivono da sempre? E questo, diciamo, è un po' il nodo di questioni che si articolano intorno al pinkwashing israeliano. E l'altra questione, un po', che ci interroga chiaramente in maniera diretta, è cosa facciamo come persone occidentali, cioè l'attivismo LGBTQIA+ in Occidente in che modo si relaziona con la liberazione del popolo palestinese e anche con la liberazione delle persone LGBTQIA+ in Palestina, nel senso che poi, appunto, nei nostri Pride, ma appunto in questa autoproduzione, poi vengono riportati anche altri esempi di Pride statunitensi, di Dyke March statunitensi, in cui la presenza della propaganda israeliana sta diventando, comunque è ormai pienamente imposta, nel senso, nel nostro Pride, anche a Roma, nei Pride italiani, vediamo costantemente bandiere rainbow con la stella di David, l'abbiamo viste anche nei presidi che sono stati fatti dopo il 7 ottobre a sostegno di Israele. C'erano bandiere,
sì, a Piazza del Popolo, poche ma c'erano,
quella organizzata da Il Foglio. Comunque era presente anche questo tipo di retorica che un po' ci chiama molto in causa, perché viene fatta sui nostri corpi, cioè come se noi fossimo, come persone LGBTQIA+, dei traditori della comunità stessa, perché sosteniamo sostanzialmente il diritto e la libertà di autodeterminazione di un popolo che di per sé opprime le persone LGBTQIA+. Quindi la classica domanda che sembrerebbe volerci mettere spalle al muro, cosa che ovviamente non succedere, è: ma tu ci vivresti in Palestina da persona LGBTQIA+, da donna, in un sistema che attenterebbe alla tua esistenza?
Sì, voglio specificare che in questo momento da questi microfoni parliamo come persone LGBTQ, perché credo che sia necessario, insomma, in questo discorso posizionarsi per dire che noi stiamo rispondendo a un tentativo di reclutamento delle nostre vite, delle nostre esperienze, delle nostre persone, che è in atto da anni e a cui noi rispondiamo fermamente no. Su questo non il nostro nome e sicuramente non con la nostra complicità, ma abbiamo bisogno di dirlo esplicitamente da questi microfoni, perché la retorica è molto alta. È chiaro che la domanda "tu ci vivresti in Palestina" è molto speciosa, perché nessuno dovrebbe vivere in un paese sotto occupazione con una violenza costante da 75 anni come la Palestina, né io né tu né le persone LGBTQ palestinesi né le persone palestinesi in generale. Cioè è proprio come dire, è una domanda strumentale, insomma, chiaramente. Del resto, rispetto alle nostre posizioni, viene adesso criticata in maniera attiva lo abbiamo sentito anche per esempio dai microfoni di Radio Radicale, dove c'è una rubrica tenuta da Certi Diritti, che è un'associazione LGBT, e dove si sente insomma la critica al concetto di intersezionalità, e cioè al fatto che noi diciamo che non si può come dire, che i diritti non sono dei prodotti che si prendono scegliendo di quali avvalersi e di quali non avvalersi, ma che la ragnatela delle oppressioni è un continuum, e anche le nostre vite contengono, no? Oppressioni diverse, che siano quelle di genere, di razza, di classe, rispetto all'handicap fisico, a tante appunto tanti aspetti, e che la lotta non può prescindere da questa visione, anche perché altrimenti la lotta LGBT lotterebbe solo per dei maschi bianchi borghesi, ed è quello che alcune posizioni nell'arco LGBT vuole, cioè non è che ci si tira indietro da questa visione, ma noi sì, perché noi pensiamo che la lotta LGBTQ debba essere una lotta trasformativa della realtà e non integrazionista, in un mondo che è in guerra costante, affamato dal capitalismo.
Sì, è interessante appunto in questa autoproduzione anche che viene ricostruito l'attacco frontale della retorica sionista al concetto di intersezionalità. Perché? Perché comunque adottare una prospettiva intersezionale alla questione palestinese e comunque alle lotte in generale crea degli assi di solidarietà a livello globale rispetto alle lotte che si articolano poi sui territori. Questo per esempio negli Stati Uniti ha portato a espressioni di solidarietà alle campagne BDS di lotta della popolazione palestinese, per esempio dal movimento Black Lives Matter, quindi nell'idea appunto che una lotta di liberazione totale in questo esistente voglia dire tenere insieme tutti gli assi di oppressione. E di fronte a questo appunto ci dice questo libretto, Decolonizzare la Palestina, la reazione dei sionisti è stata molto frontale, molto campale, molto aperta, e ha spesso comportato attacchi al concetto di intersezionalità in sé, e si fanno degli esempi. Per esempio Monica Osborne del Jewish Journal ha dichiarato che l'intersezionalità è una minaccia ancora più temibile del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, BDS appunto, contro lo Stato ebraico, mentre Sharon Nazarian, vicepresidente senior dell'Anti-Defamation League, nel suo articolo per il Forward ha usato una serie di miti e punti di vista poco credibili per dichiarare che ovviamente il sionismo e il femminismo sono compatibili, e ha espresso il suo sgomento per il fatto che l'antisionismo stia diventando sempre più visibile nel discorso intersezionale. Questo ovviamente cancella come sempre il sionismo e la retorica sionista cancellano le voci chiaramente delle persone direttamente toccate dall'occupazione israeliana, tra cui appunto le donne israeliane, le persone LGBTQIA+ israeliane. Sempre in questa autoproduzione si dice che chiaramente le donne palestinesi, che tra l'altro sono state sempre in prima fila nella lotta di liberazione del popolo palestinese, sono presenti in numeri molto alti all'interno delle carceri israeliane, dove ovviamente vengono sottoposte a violenza di genere, stupri, violenze, misoginia, così come avviene per le persone LGBTQIA+ palestinesi nelle carceri israeliane. Qui si dice appunto chiaramente che le donne palestinesi sono consapevoli che stanno combattendo per i diritti e la dignità umana di tutte, e che il femminismo, che non ha una comprensione delle intersezioni con l'oppressione razziale ed etnica, è semplicemente una variante del suprematismo bianco. Mi sembra che questo sia molto chiaro.
Andrei avanti con un primo intervento dall'esterno in diretta. Abbiamo con noi una compagna di Queer for Palestine Bologna, una rete che si è rimessa in piedi ultimamente, a quanto ho capito. Ti diamo il buongiorno e grazie per il tuo intervento.
Ciao a tutte e tutti. Sì, Queer for Palestine è una rete che è effettivamente nata da poco su Bologna. Grazie dell'invito.
Ci racconti perché avete deciso di organizzarvi, cosa avete fatto, qual è il punto di vista per cui scendere in piazza con questa sigla?
Sì, Allora, Queer for Palestine è un'unione, un incontro, insomma, di vari collettivi e realtà su Bologna. Ci siamo organizzate in realtà la prima volta con una chiamata che abbiamo fatto noi dal collettivo Smascheramenti, per, appunto proprio per un incontro, per vederci il 10 novembre. E poi a partire da quello ci siamo riorganizzate anche per uno spezzone con cui abbiamo partecipato a, ad alcune manifestazioni, in particolare una manifestazione del 18 novembre, e poi per proiettare alcuni film e partecipare alle proiezioni del Festival Internazionale di Cinema Queer Cinema for Palestine. Devo dire, è nata abbastanza automaticamente, comunque con moltissima facilità, nel senso che c'era chiaramente molto bisogno da parte di tanti collettivi LGBT su Bologna di mobilitarsi insieme su questo tema. E sul perché, credo che abbiate già detto un sacco di cose voi finora, io mi sono collegata 15 minuti fa, quindi ne ho sentite probabilmente solo una parte, e, però sì, insomma, tante delle cose che avete già detto, nasceva anche, poi penso che ne parlerete anche con Renato dopo, però c'è anche una storia in cui molti collettivi e realtà anche su Bologna si erano già attivate in passato per la Palestina e in contrasto al pinkwashing di Israele. Sicuramente il fatto che appunto i diritti LGBT e quindi poi le nostre vite vengano usate per legittimare l'occupazione, siano state usate per legittimare l'occupazione, l'apartheid contro i palestinesi, e poi ora vengano usate per legittimare un genocidio, ci sembrano tutti ottimi motivi per organizzarci, insomma, cercare di opporci a questa cosa. È stata anche una risposta a un appello che abbiamo sottoscritto, lanciato dal collettivo Queers in Palestine, quindi da persone queer palestinesi, in cui chiedevano proprio diciamo anche delle azioni concrete.
Sì, è l'appello con cui la cui lettura abbiamo aperto questo redazionale. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Stavamo prima portando per noi il problema che in alcune parti, in alcune espressioni del movimento LGBT, che ha all'interno parti molto diverse, è stato presente in questi anni anche un sostegno a Israele e la retorica di Israele democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, che peraltro, dicevamo prima, è uno stato confessionale, comunque se lo volete chiamare così, chiamatelo così, e il fatto, no, che quindi una parte un po' si allinea a questo chiamato. Per esempio nel Pride di Roma sono presenze a cui ormai siamo in qualche modo sono sdoganate, ecco, da qualche anno. Lo stesso richiamo al turismo gay in Palestina, soprattutto gay in Israele, è un'altra delle cose che viene utilizzata. Ci sono agenzie turistiche che lavorano su questo e che a volte trovano spazio in contesti organizzati dall'associazionismo LGBT. Non so se di questo a Bologna avete discusso, se su questo si è ampliato il dibattito.
Ne abbiamo discusso, in realtà devo dire abbiamo parlato di più delle ritorsioni che avevamo a livello mediatico per il fatto di prendere posizioni come Queers for Palestine. A Bologna, anche con il percorso Rivolta Pride, che si è avviato ormai da qualche anno, e quindi di ripoliticizzazione del Pride, in realtà quest'anno stiamo già discutendo di come posizionarci rispetto, in contrasto, diciamo, al genocidio. Quindi devo dire c'è stata abbastanza una risposta non univoca, ma molto forte rispetto, diciamo, nel senso di sostegno alla Palestina e di rifiuto del pinkwashing di Israele. Abbiamo incontrato, questo sì, spesso una risposta magari nazionale o mediatica più di contrasto. Il 28 ottobre, per esempio, quando c'è stata la manifestazione nazionale di stati generali che si è tenuta proprio a Bologna, in cui ci sono state anche alcune iniziative a sostegno della Palestina, ci sono stati poi vari articoli che sono usciti dopo, tra cui un servizio TV veramente agghiacciante di Dritto e Rovescio, in cui il titolo era letteralmente qualcosa come i gay per la Palestina, ma lì non potrebbero, ma lì li ucciderebbero, qualcosa del genere. Però devo dire che anche in quel caso penso che abbiamo risposto molto bene. Renato, che sentirete tra poco, ha dato una risposta che è anche nel servizio ed è molto sintetica ma anche molto efficace, penso. Cioè, non credo che le bombe stiano aiutando in questo momento le persone queer palestinesi. Se posso aggiungere un altro aneddoto,
no, volevo solo dire che per chiarezza, insomma, e per onestà anche, insomma, in questo momento l'associazionismo propriamente detto posizione al fianco di Israele non l'ha preso, anzi abbiamo letto un comunicato di Arcigay Nazionale che comunque si posiziona per fermare il genocidio in Palestina, e tutto questo ne siamo come dire molto felici, insomma, almeno ci tranquillizza, e effettivamente sono più singole personalità in questo momento e la stampa che tira molto fuori questo. Prego, ti lascio lo spazio.
Sì, no, volevo solo aggiungere rispetto al pinkwashing di Israele, poi all'effettiva omo-lesbobi, transfobicità che esiste anche in Israele, che nel primo incontro che abbiamo organizzato, quello del 10 novembre, era invitato anche il collettivo Aswat a partecipare, che è un collettivo lesbico palestinese situato in Cisgiordania. E all'ultimo abbiamo dovuto annullare il collegamento per ragioni di sicurezza delle persone che si sarebbero collegate, che appunto non si sentivano sicure perché in quel momento era aumentata la pressione, erano aumentati gli arresti indiscriminati in Cisgiordania e diciamo avevano paura che la loro partecipazione ad iniziative di questo tipo potesse essere monitorata e portare ad arresti o ritorsioni. Questo per portare un ulteriore elemento sul fatto che in Israele ci sono elementi di omolesbobia, transfobia, e in particolare vengono perseguitate le persone anche queer palestinesi.
Senti, ti ringraziamo molto per il tuo contributo.
Grazie, grazie a voi.
Ciao.
E intanto possiamo dare due, intanto che ci organizziamo per il prossimo collegamento, possiamo dare due brevi aggiornamenti, ovviamente attinenti più o meno al tema, perché è notizia di poco fa che l'Italia, dopo gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, hanno deciso di sospendere i fondi alla missione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, per l'indagine iniziata ovviamente da Israele sul presunto coinvolgimento nell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Questa è la dichiarazione appunto di Tajani, ministro degli esteri, su X. Siamo impegnati nell'assistenza umanitaria alla popolazione palestinese tutelando la sicurezza di Israele. Israele ovviamente plaude alla decisione di questi stati e chiede che la missione delle Nazioni Unite non operi più a Gaza dopo la guerra. Altra notizia, oltre a questa, è il fatto che la Lega ha appena depositato al Senato un disegno di legge contro l'antisemitismo e tra i contenuti, insomma, di questo DDL prevede anche il divieto di riunioni o manifestazioni in caso di valutazione o di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi o qualunque atto considerato antisemita. Questo, insomma, chiaramente, data il tentativo, mi sembra anche abbastanza riuscito finora di sovrapporre antisemitismo e antisionismo. Vietare questo tipo di manifestazioni rischia di rendere molto più difficoltoso scendere in piazza in solidarietà della Palestina.
Nel frattempo diamo il buongiorno a un altro nostro ospite, un compagno di Bologna del laboratorio Smascheramenti. Ciao.
Ciao, ciao a tutte. Ciao.
E appunto stavamo parlando, lo sai di che stavamo parlando, e volevamo anche ripartire intanto da esperienze, insomma, che hanno una radice nel tempo abbastanza lunga, nel senso che le persone LGBTIQ in questo paese non è da oggi che si schierano al fianco della Palestina, e non è da oggi che mettano in campo anche progetti di relazione con le persone queer palestinesi.
Sì, direi che appunto almeno dagli anni 2000, dal 2003 circa, abbiamo iniziato nell'onda, diciamo, post-Genova dei social forum, abbiamo conosciuto la realtà palestinese queer, all'epoca appunto l'idea era di andare a conoscere, connettere, e per alcuni anni fino al 2008 abbiamo fatto vari momenti estivi, viaggi, eccetera, gruppi che andavano nei territori, in Cisgiordania, e abbiamo conosciuto abbastanza la realtà che già in quel momento c'era, perché poi una delle prime operazioni che Israele fa per legittimarsi come stato unico stato democratico, unico stato civile, gay friendly, eccetera, che già allora faceva, è proprio negare che esista una realtà queer palestinese e appiattire la realtà palestinese su una specie di stereotipo che poi è stato ben descritto, eccetera, come assemblaggio terroristico, no? Cioè, quindi come minaccia barbara, come minaccia violenta, arcaica, che appunto non riconosce i diritti delle donne, delle frocce, eccetera, mentre la realtà palestinese ovviamente, per quanto costretta, per quanto oppressa, ovviamente vive una sua molteplicità, vive una sua, cioè le persone queer esistono, esistono le persone lesbiche, le persone trans, le femministe, esistono, esiste tutto questo, ma i primi a non saperlo sono proprio i cittadini di Israele, che vivono in una specie di terrore e non sanno che cosa c'è al di là, e lo sperimentano solo attraverso il servizio militare e quindi attraverso il ruolo, diciamo, di oppressori.
Sì, non lo sanno le persone che vivono in Israele, e molto spesso anche, diciamo, in tentativi democratici di parlare di questo qui in Italia, in Occidente, si fa l'errore, no, di, in qualche modo, di relegare a un ruolo passivo, vittimizzante e di silenzio le soggettività palestinesi, parlando a nome loro, mentre insomma questi soggetti prendono parola e dobbiamo ascoltarli, così come abbiamo fatto leggendo in apertura l'appello appunto delle persone queer in Palestina.
Sì, certo, tant'è vero che dopo anni che noi siamo andati lì, a un certo punto loro ci hanno detto: non venite qua, nel senso che serve solo a voi venire qua, a noi serve che voi facciate controinformazione, che smascherate questa operazione di pinkwashing, che parliate della realtà palestinese nei vostri territori, e quindi abbiamo continuato poi negli anni a fare un lavoro che appunto è quello che, tra l'altro, tramite la realtà palestinese abbiamo letto e riletto anche il termine stesso pinkwashing viene in modo paradigmatico proprio dalle politiche di Israele. Già attorno ai primi anni 2000 Israele investiva milioni di dollari nel brand Israel, che appunto è un brand basato sul turismo, sul turismo gay friendly, sul Pride di Tel Aviv, su due o tre discoteche e la spiaggia gay dell'Hilton a Tel Aviv, per proprio promuoversi, facendo proprio un'operazione di egemonia culturale dentro i festival, festival del cinema, danza, teatro, i festival queer in Europa e negli Stati Uniti in particolare, no? Quindi cercando di proprio mettere soldi e promuovere questa immagine. L'archetipo di questa immagine sono i soldati gay, le soldatesse lesbiche, no? Che hanno oppresso il nostro immaginario cinematografico in questi decenni con produzioni sterminate di film, per far vedere quanto le froce di tutto il mondo dovrebbero lottare per la libertà di Israele, per difendere questo principio. Ovviamente la realtà israeliana è molto diversa, nel senso che Israele, come tutti i paesi, cioè, è una situazione molto complicata, tra l'altro in cui l'agibilità delle froce non è poi così ampia, al di fuori dei circuiti urbani. Non ci sono legislazioni particolarmente favorevoli, non c'è il matrimonio, è riconosciuto solo nell'esercito, diciamo.
Sì, c'hanno anche questo paradosso, anche le coppie sono riconosciute solo nell'esercito, perché esatto. L'esercito riconosce le vedove e i vedovi.
Le vedove, esatto. Quindi è proprio il paradigma dell'omonazionalismo, cioè se ti sacrifichi per lo Stato ti riconosciamo.
Anche no, diremmo noi. Poi.
Anche no.
Anche no.
E, preferirei di no.
Preferirei di no, obiettivamente. E chiedo anche a te, insomma, perché è un po' che non aggiorniamo i nostri monitoraggi, no? Lo stato del pinkwashing in Italia, perché ci sembra, insomma, che da parte non solo del movimento, quello che riconosciamo come movimento, ma anche dell'associazionismo, diciamo, più democratico, concedetemi questo termine, insomma, ci sia abbastanza una presa di posizione di allontanamento dal pinkwashing, ma chiaramente resistono alcuni soggetti, alcune personalità, e soprattutto c'è un uso della stampa di questa retorica. Non so se ti riconosci in questo.
Sì. Sì, c'è stato un avanzamento, nel senso che ad esempio, non so, per Bologna, ma anche in generale vedo nel contesto italiano, c'è una posizione molto più critica davanti a questa situazione oggettivamente eclatante, perché insomma è molto difficile nascondere un genocidio che accade in diretta e che tu puoi vedere, quindi è anche veramente difficile mascherare tutto questo, perché la violenza che quotidianamente si è consumata in questi decenni in Palestina è stata spesso nascosta, è qualcosa che noi non vediamo, e che però chiunque vada lì per anche pochi giorni capisce come proprio è strutturato il territorio per opprimere i checkpoint, i controlli, la segregazione, la discriminazione, la violenza, il fatto che queste vite veramente non valgono nulla per loro. E invece adesso è tutto abbastanza più evidente, si è capita questa operazione, penso che solo ipocritamente, solo in malafede si può non capire. È vero che bisogna avere anche più coraggio, perché diciamo che smascherare questo dispositivo del pinkwashing implica anche mettere in discussione se stessi e la propria pretesa omonazionalista, ovvero il fatto di ricalcare questo modello, di riprodurlo in qualche modo, no? E quindi è abbastanza complicato farlo. La stampa, non lo so, perché la stampa in questo momento è vergognosamente schierata, non sta facendo.
Sì, se diciamo embedded gli regaliamo qualcosa.
Sì.
Direi che non, su questo non c'è tantissimo da dire. Senti, l'ultima questione su cui insomma ti chiamo a ragionare con noi, oggi è la giornata della memoria, è impossibile non saperlo, e la questione della lotta al fianco del popolo palestinese viene in qualche modo cercata si cerca di ostacolarla con l'accusa di antisemitismo che respingiamo chiaramente al mittente, ma mi sembra che questo utilizzo della retorica dell'antisemitismo abbia delle similarità rispetto all'utilizzo delle retoriche del pinkwashing.
Sì, perché intanto perché questa memoria è stata costruita e in qualche modo deformata in questo a uso e consumo anche dello Stato di Israele, nel senso che per troppo tempo ricostruire quello, anche gli eventi storici, il nazismo, quello che è stato il nazismo, le sue ragioni, la sua logica è stato appiattito sull'antisemitismo, anche se noi sappiamo invece che il nazismo ha sterminato altre popolazioni, non solo gli ebrei, quindi il nemico non è l'ebreo, per antonomasia l'ebreo, ma in realtà omosessuali, zingari, disabili, antisociali, in generale chiunque fosse al di fuori della costruzione nazionalista, nazista, è stato oppresso e sterminato, no? Quindi anche questo non riconoscere una memoria condivisa, la difficoltà di riconoscere altre vittime che non sono ebraiche del nazismo ha fatto parte di questa operazione anche sulla memoria, che è di washing in qualche modo, perché fatta così diventa strumentale solo a giustificare qualunque cosa lo Stato israeliano faccia in nome di questa, diciamo, di questa riparazione, che noi ovviamente siamo portati ad aderire a questa riparazione perché è stato terribile la Shoah, ovviamente è stato terribile il tentativo di sterminio degli ebrei, è stato qualcosa di che ancora oggi noi facciamo fatica a guardare in faccia, che l'Italia ad esempio non guarda in faccia, non ha ancora accettato il fatto di essere complice, di aver fatto le leggi razziali, di aver mandato le persone nei campi di sterminio, Quindi noi dobbiamo ancora lavorare molto effettivamente su questa memoria, però io vorrei lavorare su una memoria che tenga conto di tutte le vite che sono state stritolate in quel meccanismo storico, e quindi anche smascherare questa operazione di utilizzo della memoria, o il fatto che quello che è successo sia inspiegabile o in qualche modo non confrontabile con nulla di analogamente successo nella storia, ad esempio. Anche questa è un'operazione di suprematismo in qualche modo, di eccezionalismo. E il pinkwashing si fonda su delle logiche di eccezionalismo.
Sì, è molto giusto questo ragionamento. Credo che quest'anno dovremo necessariamente costruire Pride che tengano non solo dentro la questione palestinese, un posizionamento intersezionale, ma anche questo non il nostro nome che continuiamo a ripetere.
Sì, credo di sì che sarà necessario a lavorare verso i Pride, ma anche come abbiamo cercato di fare, dando voce, facendo circolare il queer cinema, facendo circolare la critica, facendo circolare proprio delle rappresentazioni completamente diverse. Dar voce, secondo me, è anche una cosa che secondo me è stata molto importante, che si vede in questa mobilitazione, il fatto che per la prima volta le soggettività che sono in lotta sono delle soggettività che anche qui sono negate, in qualche modo non hanno un'agibilità sociale. Tutta la parte migrante, le comunità, ma non solo palestinese, ma la comunità araba in Italia o in Europa in questo momento è protagonista di questa lotta, perché non è in gioco solo la Palestina, ma è in gioco anche la dignità di questi soggetti qui, adesso, la loro visibilità sociale, politica, il loro protagonismo. Anche questo è un elemento molto importante.
Sì, è un elemento effettivamente molto importante, l'abbiamo visti queste soggettività nei cortei. Penso che le vedremo sicuramente anche oggi. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no noi intanto ti ringraziamo.
No, grazie a voi. Grazie,
buona lotta e a presto.
Ciao.
Rispetto a quello che si stava dicendo in rassegna stampa stamattina, no, è venuto fuori per esempio rispetto alla scuola, sì, un'ingerenza abbastanza forte da parte dell'ufficio scolastico regionale, che da una parte Sabatini, che è la direttrice,
Anna Paola Sabatini è il direttore generale,
direttore, attenzione, ha fatto sostanzialmente due circolari che mi sembra si tengano molto bene insieme col nostro discorso, perché da una parte si dice di non turbare ragazzi e ragazze mettendo insieme cose, cioè non parlate della Palestina, dall'altra si fa un elenco di che cosa si deve parlare e in questo elenco si dimenticano le persone LGBT, cioè si parla di altre soggettività, non delle non solo le persone LGBT, anche asociali.
Forse ti riferisci a questa nota che è di 3 giorni fa, firmata appunto da il direttore generale Anna Paola Sabatini, che in 20 righe, che è il giorno della memoria, il giorno, l'oggetto è: il 27 gennaio del 45 le truppe sovietiche entrarono per prime nel campo di sterminio di Auschwitz e subito dopo, dice, le vittime dell'olocausto, martiri di un odio senza razionalità cieco e terribile, due punti, ebrei, diversamente abili, rom e sinti, oppositori politici, testimoni di Geova. Dunque, diciamo, rimangono fuori rimane fuori questa fetta che non so, appunto,
sì,
sulla rimozione.
Si torna un po' a quel discorso per cui ricordo il titolo di un convegno organizzato da Facciamo Breccia qui a San Lorenzo, in questo quartiere, che era Fuori e dentro le democrazie sessuali, nel senso che in Italia si usa la retorica omonazionalista e del pinkwashing per parlare dell'esterno, ma poi all'interno la civilità delle persone LGBT è sempre più stretta, tanto più se intersecano altre oppressioni come quella di classe o quella di razza, eccetera, cioè si continua a stare fuori e dentro, dentro quando si viene usati, fuori quando ti deve essere riconosciuta un'agibilità.
E peraltro non mi pare ci sia alcun riferimento al fascismo, E quindi diciamo alcuni titoli, cioè no vabbè, diciamo le poche parole dette dal presidente sulla matrice, l'origine di tutto questo, che è ovviamente il fascismo, e i conti che non sono stati fatti in Italia, come dicevamo, su questo pare, come dire, una cosa rivoluzionaria. Ricordare che chi ha fatto, chi ha scritto, chi è responsabile delle leggi razziali e di questo sterminio.
Dunque, sì, anche dello sterminio delle persone ebree che vivevano in Italia, certo, e che dai fascisti sono stati consegnati ai nazisti per mandarli nei campi di concentramento.
E sì, questa cosa tra un po' di tempo forse non potremo più dirla, visto che
Io l'ho detto stamattina in apertura, ma lo ripeto, chi lotta al fianco del popolo palestinese, siamo compagni e compagni, persone che sono cresciute con la memoria della Shoah, e praticano il loro antifascismo anche partendo da quello che il fascismo e il nazismo sono stati rispetto alle persone ebree e altre soggettività.
Sì, peraltro questa cosa è un po' faticato, no? Quando si ricordavano questi ventennio fascista e tutto quello che ha fatto la comunità LGBT, come la chiamiamo oggi, ma all'epoca si chiamava semplicemente persone omosessuali, venivano anche allontanate, no? dalle istituzioni o dalle comunità che rivendicavano come soltanto come esclusivo il sterminio, la repressione, e in molte di queste cerimonie le persone omosessuali non venivano accettate, non venivano riconosciute come vittime di questo sterminio. E oggi siamo, cioè, non vedere che le formazioni che si richiamano neofasciste o che si richiamano più o meno direttamente al fascismo o quelle che, come dire, lo rivendicano come passato, ma mi pare che continuino tranquillamente, no, a diffondere le loro idiozie per strada, nelle commemorazioni, cioè, non vederlo significa, cioè, significa come si fa a non vedere queste cose?
Non lo so, sinceramente non lo so, io penso che sia strumentale, penso che si veda.
Veda, e purtroppo appunto la stampa questa cosa sembra, come dire, una valanga. Come arginarla è un problema, è una domanda che ci dobbiamo porre anche scendendo in piazza, nel senso che scendere in piazza per denunciare quello che sta succedendo in Palestina, anche come persone queer, è un atto di coraggio oggi, è un atto di coraggio ovunque, in Israele, in Italia, in Francia, lo abbiamo sentito, sappiamo quello che sta succedendo, ma è un atto di coraggio di cui noi dobbiamo farci carico. No, vabbè, forse volevo aggiungere all'intervento, che l'ultimo intervento radiofonico che abbiamo fatto, che appunto come avevamo anche accennato, che il target principale, se vogliamo, no, di questo pinkwashing di Israele è proprio sul, come dire, il target gay, maschio, bianco, occidentale, e abbastanza in salute e mediamente benestante. E quindi, non so, Tel Aviv è stata eletta come meta migliore mondiale per la popolazione gay, appunto, in questa accezione, nella quale peraltro penso di rientrare, e nel 2012, oppure in tutte le riviste che appunto in cui o i siti, adesso prima erano cartacei, adesso sono diventate tutti siti, Israele è una delle mete possibili a pari di, non so, Ibiza, Miami, Amsterdam e le altre. Peccato che, come dire, Tel Aviv non è, si trovi, sì, ci sono le spiagge, ci sono i locali, ma si trova in un paese a pochi chilometri, cioè, come dire, milioni di persone sono segregate, e ancora adesso, mentre stiamo parlando, bombardate e uccise. E come si fa a ignorare questo? Beh, sì, si può ignorare se, come dire, l'interesse è soltanto quello di turistico, di vendere appunto i bar, la vita, le vibrazioni, era lo slogan, uno degli slogan per Tel Aviv era Tel Aviv Gay Vibe, in cui c'erano sconti per viaggi appunto per persone LGBT, questo stiamo parlando del 2010.
Ma devo dire che a me ha fatto molta impressione, cercando qualcosa in rete su questo, vedere la promozione del Pride di Tel Aviv del 2024, cioè mentre si porta avanti un genocidio, a oggi il numero che dava Michele Giorgio è 26.083 morti, di cui sono stati contati i cadaveri, poi ci sono i dispersi sotto le macerie, i feriti e tutta la distruzione che c'è in questo momento a Gaza, c'è qualcuno che pubblicizza un Pride che è un Pride, come dire, proprio qualunque, no? Il Pride in cui si fa festa, ci sono le discoteche e i voli organizzati dall'estero. Questo per il prossimo giugno.
Appunto, come se fosse un posto normale andare in un paese che è responsabile di tutto questo. E come si può fare? Non lo so, si può anche fare. Come dicevamo nella corrispondenza, adesso tutto questo è più visibile, è drammaticamente più visibile, ma io mi permetto di dire che mica è tanto così visibile. Cioè, qualcuno di voi, seguendo telegiornali, non so, delle reti più importanti, vede immagini di morti, di persone uccise, vede ogni tanto un po' di fumo che può sembrare, no, anche un videogioco. In realtà, a mio avviso, la descrizione di questo che sta accadendo negli ultimi mesi a Gaza e non soltanto lì è, ma non so, è embedded, appunto, è come nobilitarlo. A mio avviso, anche in questa fase c'è una totale rimozione di quello, della realtà che sta accadendo. E quindi, se vogliamo vedere delle immagini, dobbiamo andare a ricercare su televisioni internazionali reportage di inchiesta che stanno sul campo e fanno vedere cosa significa bombardare ospedali, scuole, case. Andare a Tel Aviv nel 2024 a fare il Pride, questa è una bella idea? È una buona idea?
No, a me sembra un'idea terribile. Madabra. Mi sembra che quello che dobbiamo fare con i nostri corpi di lesbiche, gay, trans, queer, è quella di andare in tutte le occasioni in cui si può manifestare la nostra solidarietà con il popolo palestinese e la richiesta di immediato cessate il fuoco, perché non ci può essere nessun'altra richiesta, direi.
هدف واحد لا للتجارة بالثورة في هاي الساحة حرية تعبير تفكير لسانك سلاحك بدك تغيير تبرير استغل هاي المساحة استقبال بدون رسالة والعكس بخف وضوح عبر ما توصل للمستقبل مثل الفاكس الناس فاقدين الأمل فاقدين الحياة الإيجابية دواء مزيل المعاناة مساواة طلع أغلى من روح بطلع على السماء بتطرخ باللهجة المحلية موسيقى زراعية بتسقي بالزراج جيل جديد لا تخصصية انتاج هيب هوب ني مثل اللحم بتقولي ناقصك لحن نزف مش سمك قول فحم احم